Che fare nei territori? Con due raccomandazioni. Dovremmo fare uno sforzo intellettuale, uno sforzo, diciamo, sulla nostra indole e abbandonare l'allenatore che è dentro di noi. Cioè, sarebbe bello se negli interventi di oggi non ci fosse nessun allenatore che dice qual è lo schema migliore per la nazionale. Salvo Pezzotto, glielo concediamo per il ruolo che ha. Ma tutti gli altri, invece di fare l'allenatore, facessero i giocatori. Cioè, cosa state facendo? Quanti gol avete fatto? Quanti ne avete subiti? Perché, tra l'altro, queste esperienze servono anche in chiave scientifica a fare una verifica seria. Abbiamo fatto questa cosa che ha prodotto 0. Abbiamo fatto quest'altra che ha prodotto 100. Oggi i nostri amici del mondo della finanza e dell'economia hanno parlato di fatti concreti. Bilanci attivi e passivi, fare una roba di questo genere sull'attività sociale con molto realismo, con molta onestà intellettuale e mettendo in comune i bicchieri mezzi pieni e quelli mezzi vuoti, senza esagerare in una parte o dall'altra, cioè fare una specie di condivisione comune delle cose che stiamo facendo e prendersi degli impegni. Noi abbiamo appena finito con un gruppo che diciamo seguiamo a Roma, che si occupa di famiglie, un seminario di un centro di formazione che si chiama Betania, dove abbiamo fatto un lavoro sulla dottrina sociale per le famiglie, in cui il tema di fondo erano le virtù personali e le virtù sociali, e sforzati di entrare dalla porta stretta. Allora, che vuol dire per noi sforzarci adesso? In cosa ti puoi sforzare tu, concretamente, col tuo gruppo, facendo cosa? Quindi io farò prima un esame molto sommario, spero non superficiale, del documento delle settimane sociali, perché ci guida, e poi proporrò alcuni stimoli, augurandomi che, ripeto, nel dibattito ci sia una sorta di condivisione degli attivi e dei passivi delle nostre opere sociali, cioè di come la nostra concreta azione sociale alla luce della dottrina sociale della Chiesa si realizza. Io partirei molto velocemente da un po' di storia. Il numero 4-5 della società, che andrà in lavorazione nella prossima settimana e che poi voi avrete in mano prima di Reggio Calabria, avrà alcuni saggi proprio dedicati alla storia delle settimane sociali, tipo quelli che tra cui uno di Ernesto Preziosi, ma ce ne sarà uno che io vi riassumo in pochi minuti, che parte dal programma dei cattolici di Toniolo del 1894, passa al codice di Malin del 1927, in cui i cattolici di 9 paesi diversi si sono ritrovati su un programma di agenda sociale, arriva al codice di Camaldoli del 43, scritto tra l'altro tra il 18 e il 24 luglio del 43. Il 25 luglio del 43 il Gran Consiglio decretava la sfiducia a Mussolini, da un gruppo di cattolici guidati da Bernareggi, vescovo di Bergamo e assistente dei laureati di Azione Cattolica, che invece di interrogarsi di quale sistema era migliore, stavano programmando la Costituzione e la Costituente. Cioè avevano una capacità di andare oltre la cronaca e di porsi nella storia, che è, diciamo così, il leitmotiv dei cattolici che hanno scritto le migliori pagine dell'insegnamento della Chiesa, della storia dell'insegnamento sociale della Chiesa. Il documento io lo trovo interessante, suggestivo. La caratteristica principale che ha è che evita i luoghi comuni. Noi sappiamo che ci sono una serie di luoghi comuni in cui sostanzialmente ci dibattiamo. Questo documento dice cose abbastanza fuori dai luoghi comuni. Diciamo, è abbastanza antiretorico, se si può usare un'espressione. C'è un bel commento che noi pubblichiamo di Ceccanti, che pubblichiamo sul numero prossimo della rivista. E Ceccanti, riflettendo su questo documento, dice probabilmente bisogna ripensare da sinistra l'esperienza di Dossetti e chiedersi come mai Dossetti non ha mai letto Tocqueville. come oggi dobbiamo riscoprire una capacità di leggere dentro i processi concreti il territorio, l'individuo, la persona, i corpi intermedi e fuori da una logica un po' centrata sullo Stato e sulla funzione redistributiva dello Stato che ha caratterizzato i nostri tempi. Allora, io vado per punti, ho segnato 17 pillole, 17 punti di intelligenti affermazioni che possono essere da noi tradotte in nuova mediazione culturale per i cattolici che oggi vogliono fare politica seriamente. Prima mediazione, non si demonizza la globalizzazione. La globalizzazione non è una cosa brutta, cattiva, pericolosa, preoccupante da cui guardarsi. Secondo, la globalizzazione alza il velo sul bicchiere mezzo pieno e sul bicchiere mezzo vuoto. Cioè la globalizzazione mette in mostra i limiti del nostro sviluppo. Siamo costretti, partecipando a una competizione internazionale, ad accorgerci di alcuni limiti. E qui li cito tutti: bassa produttività del lavoro, peso del debito pubblico, inverno demografico. Che attenzione, può essere preludio ad un inverno democratico. Mancato aggiornamento delle istituzioni politiche, si parla da 20 anni di riforma delle istituzioni, attacco alla vita, bassi livelli di performance nell'istruzione, nell'università, nella ricerca. Cioè un esame molto chiaro, se fossimo da soli potremmo non accorgercene. La globalizzazione ci obbliga a vedere quanto abbiamo rallentato il nostro sviluppo. 3. L'Italia deve riprendere a crescere. Quindi c'è un messaggio molto chiaro. La crescita è una cosa buona rispetto a tutti i profeti della decrescita. 4. Viene meno la paura del mercato. In questo documento lavoro e impresa vengono sempre citati insieme. Non c'è il lavoro, la precarietà, il precariato, i poveri, disoccupazione, i cattivi imprenditori che non danno la bacia. Il lavoro e impresa. Se non c'è impresa, non c'è lavoro. Io cito sempre diciamo, un aneddoto di un professore del Politecnico di Milano che all'ultima lezione dei ragazzi del quinto anno, che stanno per entrare nel mondo del lavoro, proietta una slide che dice: voi vi state chiedendo, ci sarà un posto anche per me? Troverò un posto di lavoro adesso che ho faticosamente finito tutti questi anni di università? Domanda sbagliata. Chiedetevi quanti posti di lavoro sarò capace di creare? Perché se tutti si chiedono ci sarà un posto anche per me, o c'è la mamma Stato che gestisce il lavoro, oppure non si va da nessuna parte. La cooperazione è uno dei modi con cui si può rispondere a questa domanda chiave. 5. Politiche fiscali per la famiglia. Basta chiacchiere. Politiche fiscali per la famiglia. Quoziente familiare. Sesto, spostare la pressione fiscale da lavoro e impresa a rendita. Cioè, una cosa molto, molto concreta. Una volta ricordo che fecero, non so se gli artigiani o qualcuno, sui bus di Venezia, una roba, l'imprenditore inglese paga 2.000 euro e l'operaio ne prende 1.800. L'imprenditore italiano paga 2.000 euro e il lavoratore ne prende 1.000. Allora, c'è un problema di come rendere la pressione fiscale sul lavoro più europea, più idonea ad un paese europeo. 7. Sostenere la crescita delle imprese. Questo è il numero 20 che ho citato stamattina introducendo. Cioè, il cattolico è impegnato al sud come al nord, e soprattutto dove è più difficile sviluppare questa cultura, a sostenere la crescita delle imprese. 8. Parliamo, senza prenderci per i fondelli, di emergenza educativa. E l'emergenza educativa ha due cause: padri amiconi e docenti socializzatori. Torniamo ai padri autorevoli, e ai docenti che insegnano la loro disciplina in modo rigoroso. Cioè c'è un problema che riguarda la famiglia e che riguarda la scuola di autorità e di autorevolezza che va affrontato, perché l'educazione è sempre un'introduzione nella realtà. E se si interrompe l'autorità con cui un padre introduce un figlio, o un professore introduce un allievo, e diventiamo tutti socializzatori e amiconi dei nostri figli e dei nostri studenti, c'è qualcosa che si interrompe. Nono, gestire bene i flussi migratori, che vuol dire tenere in conto l'accoglienza, che è sacrosanta, e la sicurezza, che è altrettanto importante. Gestire bene i flussi migratori. In una bellissima relazione che abbiamo avuto l'anno scorso ad Assisi e Retinopera, un demografo ci ha detto: l'immigrazione è come un trapianto di organo. Un corpo è in grado di prendere un organo di una certa grandezza, per cui la gestione dei flussi migratori è un fatto normale. Noi invece abbiamo sostituito la parola immigrante alla parola povero, e abbiamo creduto che ogni migrante fosse un povero, e abbiamo giustamente prestato quell'attenzione a quel povero, diventando noi il collaboratore dell'Europa nella capacità di accoglienza dei flussi migratori. 10. Riconoscere la cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Numero 26. Riconoscere la cittadinanza. Con la stessa chiarezza con cui si gestiscono i flussi migratori, bisogna aiutare le persone che nascono qui a diventare pienamente cittadini italiani. 11. Abbattere le barriere che emarginano i giovani. Sapete che lavoro in Confindustria, mi è capitata una cosa simpatica 2 anni fa, c'era il World Trade Forum a Davos, e alla presidente Marcegaglia è stato chiesto riservatamente da un gruppo di banchieri di fare uno speech su il tema l'Italia, un paese inospitale per i giovani. E la Marcegaglia chiede: ma perché lo chiede a me? Risposta: abbiamo controllato l'età media dei consigli di amministrazione delle banche dei paesi OCSE. In Italia ci sono 15 anni di media in più. Poi io sono stato costretto a fare un grande lavoro per preparare questa roba, e mi sono accorto che, controllando una valanga di altre variabili, ci siamo accorti che questo è un paese di cui si parla tanto dei giovani, ma i giovani sono immarginatissimi. Poi la cosa più paradossale qual è? Che per uno strano meccanismo prodotto dal 68, mentre nel 68 gli studenti erano contro i professori, giustamente, perché è un fatto generazionale, dalla protesta famosa dell'89 della Pantera all'ultima protesta dell'Onda del 2008, c'è stata una singolare convergenza di vedute tra un certo corporativismo del mondo, diciamo, universitario, e le richieste dei giovani, che dicevano no alle riforme, no all'autonomia universitaria, cioè chiedevano a 14 anni le chiavi di casa, ma erano contro l'autonomia dell'università. Paradossale. E mai hanno chiesto, a meno che io sappia, avendo letto, vogliamo più soldi per le borse di studio. La media OCSE è 0,23, l'Italia c'ha 0,12. In Francia sono 400.000 borse di studio, in Italia 150.000. Chiaro? Allora c'è un problema che riguarda la classe politica, ma gli stessi giovani. Io ho criticato piuttosto pesantemente il documento del Forum dei Giovani, che mi è stato cortesemente inviato dal presidente, che è un nostro amico, è una persona bravissima, che purtroppo deve tener conto delle sue, come dire, delle variabili dipendenti, in cui si faceva un strano discorso contro il tenure track. Il tenure track è la migliore modalità per fare spazio ai giovani. Tenure track significa che uno non fa il ricercatore a vita, fa un contratto di 3 anni, poi lo rinnova per altri 3 anni, se è bravo vince un concorso e diventa associato, se no va a fare l'insegnante di scuola secondaria o va a fare il museo o altre cose, e dà spazio ai giovani. Da noi invece si diventa ricercatore a 40 anni e i giovani sono tutti in fila. Allora, per superare questa situazione, in tutto il mondo nessun movimento giovanile protesta contro il tenure track, che è un modo per accelerare l'ascensore sociale. Sono cose banali, ma bisogna cominciare a parlare di queste cose banali e concrete e molto piccole, per superare alcuni luoghi comuni in cui noi ci attardiamo e cominciare sul livello operativo, sul territorio, a fare quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto, con il coraggio con cui hanno creato le cooperative, le realtà mutualistiche, i sindacati e compagnia. 12. Più merito nella scuola, più merito nell'università. Introdurre criteri che favoriscono il merito. C'è una bellissima citazione che quando io collaboravo col ministro Lombardi ho sentito citare più volte di Bonhoeffer, che diceva: c'è stato un tempo in cui il cristianesimo è stato il testimone dei valori dell'eguaglianza. È arrivato il tempo in cui noi cristiani, e lo diceva dai campi di concentramento, dobbiamo essere testimoni del valore della qualità, dell'eccellenza, dell'eticità, della capacità di premiare chi veramente, senza dimenticare i più deboli, assolutamente. Ma il paradosso qual è? Che anni e anni di investimenti contro i dropout a scuola e contro, diciamo, i più quelli che venivano meno aiutati, non ha fatto salire di un punto la media. Io sono un sostenitore delle corse ciclistiche. Nelle corse ciclistiche chi fa la fuga cresce, fa crescere la media del gruppo. Quando nelle corse non c'è la fuga, alla fine la media di tutti è più bassa. Allora, i picchi d'eccellenza, sto citando un mio amico Ranieri, che è stato per alcuni anni responsabile della CGIL per un raro momento dove c'è stata una pressione illuminata, che diceva: i picchi d'eccellenza dell'education, i picchi d'eccellenza fanno crescere le medie di sistema. Quindi coltivare l'eccellenza è democratico. Cominciare a dire che coltivare l'eccellenza è democratico. Perché i picchi d'eccellenza, cioè far crescere dei gruppi di persone che hanno certe qualità, aiuta poi l'insieme del gruppo, senza dimenticare ovviamente i vagoni più lenti e con la massima attenzione a chi è più in difficoltà. 13. Ridurre le barriere d'accesso alle professioni. La famosa lenzuolata di Bersani, che è rimasta la lenzuolata dell'epoca, poi nessuno più l'ha ripresa. Siamo un paese corporativo che su queste cose non ci sente. Cioè, un documento che dice una serie di cose anche, come dire, non popolari, no? Dove magari in Parlamento non c'è una maggioranza, perché le corporazioni sono forti. 14. Completare la transizione istituzionale, riprendere in mano la riforma della Costituzione, dove l'abbiamo lasciata 15 anni fa, 17 anni fa, non mi ricordo. 15. I cattolici, vedo qui che il documento che sto per citare Nisi lo porta sempre con sé, la nota del 24 novembre 2002, dovremo leggere e rileggere, della Congregazione per la Dottrina della Fede, firmata Ratzinger e Wojtyla: i cattolici non possono abdicare alla vita politica. I cattolici non possono abdicare. Io sono convinto che una certa silviofobia che è diffusa tra i cattolici non aiuta a ripensare l'impegno politico, cioè riuscire a immaginare quale può essere l'Italia tra 20 anni, senza buttarsi nella mischia, ma capire che oggi c'è da fare il lavoro che è stato fatto da quelli che prima di Malin, prima di Camaldoli, prima di Toniolo hanno lavorato, come stiamo facendo noi, senza litigare su quella contingenza, ma avendo uno sguardo che superava la contingenza. 16. Sturzo e le tre male bestie. Assistenzialismo, clientelismo, partitocrazia. Siamo ancora lì. Sturzo e le tre male bestie. Citato al numero 31 del documento, penso per intervento di Monsignor Pennisi. Scegliere il premier da parte degli eletti, quindi. Chi governa deve avere la capacità e la possibilità di governare. Questo è un paese dove c'è un parlamentarismo assoluto con un esecutivo che non è in grado di governare. 17. Come dare coerenza,
Sta dicendo una cosa non vera,
come
30 voti di fiducia in
dare,
2 anni, no,
se tu la guardi dal punto di vista del documento, qui si parla di una lettura,
non è
diciamo,
così, io ne ho una lettura diversa.
vabbè, come dare coerenza al federalismo, evitando quello che viene definito, attenzione, un federalismo per abbandono. 18. 18° punto, e finisco. Avevo detto 17, mi sono 18.
È meglio 18 che 17 volte 5.
Allora, liturgia. Ultimo punto, liturgia e dottrina sociale della Chiesa. Cioè, la liturgia, dice il documento, e l'ha detto anche Pennisi prima e anche altri, può diventare un potente strumento di formazione alla dottrina sociale della Chiesa. E qui si parla espressamente di carità, giustizia e pace. Cioè, l'Eucarestia è una scuola di carità, è una scuola di giustizia, è una scuola di pace. Finisco. Ieri c'è stata una frase che ha detto Paolo Del Diebbio che mi ha colpito molto. Noi siamo passati dall'unità politica dei cattolici all'unità bioetica dei cattolici. Noi dobbiamo stare molto attenti a questa dimensione, perché l'unità bioetica dei cattolici ci immobilizza, cioè ci impedisce di fare un serio discernimento politico sulle possibilità future che ci si presentano. Secondo elemento, autocritica del cristianesimo moderno. Io negli ultime settimane mi sono letto con grande soddisfazione intellettuale due opere che sono uscite da qualche tempo, che sono i diari del concilio di Congar e di De Lubac. Sono opere piuttosto complesse, perché sono circa 1000 pagine ciascuna, ma veramente aprono il cuore, aprono la testa e ti fanno capire come c'è un problema oggi di quello che viene chiamato dal Papa nell'enciclica Spes Salvi l'esigenza di una autocritica del cristianesimo moderno. Noi dobbiamo fare un'autocritica di questi anni, dobbiamo per un attimo fermarci, non è l'oggetto di oggi. Oggi il nostro oggetto è cosa vogliamo fare, ma c'è un momento dove bisogna assolutamente interrogarci su come siamo stati capaci di interpretare e realizzare il concilio. Qualche storico dice che un concilio, per essere realizzato, capito, compreso, metabolizzato, ha bisogno di 50 anni. I 50 anni scadono nel 2015. Ci mancano 5 anni per capire veramente il concilio. Per uscire dalla logica bipolare anche sul concilio, buono o cattivo, e per raccoglierne veramente i frutti, basti pensare alla Gaudium et Spes, che sul piano dell'educazione politica sono impressionanti. Terza riflessione, il cuore può essere una via all'educazione politica. Noi dobbiamo immaginare, se crediamo veramente nell'incarnazione, che per ritornare all'educazione politica bisogna ripartire dal cuore. E finisco con una citazione di un documento riservato che viene pubblicato in un testo di Roncalli, che è il nipote di Roncalli. Questo testo riservato è un testo illuminante. Intanto l'autore di questo testo riservato è una memoria riservata della Conferenza Episcopale Lombarda del 5 febbraio del 1963. Siamo in un periodo delicatissimo. C'è appena stato il congresso di Napoli della DC, l'ottavo congresso, quello famoso dell'apertura a sinistra. Ci sono stati degli attacchi violentissimi contro la DC da parte di Siri e della Conferenza Episcopale Italiana, che era assolutamente contraria all'apertura a sinistra. Papa Roncalli, Spadolini dirà che il Tevere da quel momento era più largo, si è comportato in modo molto corretto e quindi ha determinato una posizione della Santa Sede che, a differenza dell'interventismo facelliano, si muove in una logica di responsabilità laicale. Moro gliene sarà sempre grato, c'è una lettera bellissima che scrive a Giovanni XXIII, ma vedete questo documento. L'inizio del documento dice delle cose scontate e per far capire che era d'accordo con la linea ufficiale, quindi dice: l'opinione dell'autorità ecclesiastica non era favorevole all'opposizione dell'apertura a sinistra, non tanto sotto l'aspetto degli scopi politici, quanto sotto l'aspetto morale, ideale e religioso, perché tale operazione era immatura, perché rischiosa, discorso del Moro a Napoli, perché promossa senza prudenza da alcuni fautori che sembrano più sensibili alle sorti del socialismo, tutta una serie di cose di quell'epoca, no? In cui fa capire che condivideva la preoccupazione per questa apertura a sinistra, per quello che voleva significare. E poi scrive queste cose, che a me hanno fatto tornare in mente il nostro grande, diciamo, ispiratore, almeno per me, che è stato Nicora, quando ci parlava della causa cattolica. E il testo dice: molte cose intanto desidera la Chiesa da parte dei cattolici al riguardo della presente contingenza, che conservino soprattutto viva ed operante la coscienza dei loro superiori principi. Allora, prima regola: in qualunque momento stiamo litigando, stiamo discutendo, stiamo confrontandoci in dubis, dove c'è libertas, conserviamo la consapevolezza dei nostri principi, che abbiano fiducia nelle loro idee e nella loro capacità di azione virtuosa, che non vengano meno nell'unità delle loro forze, né per questo si servono dell'unità per ricattare gli aderenti a seguire vie aberranti nelle forme degli interessi della causa cattolica, che cerchino di trasfondere nella vita pubblica, dopo averla professata nella privata, quella umana onestà, quella rettitudine virile, quella bontà di sentimenti di cui la fede è scuola e sorgente. Una speranza, un'auguria, ride in modo speciale l'autorità ecclesiastica, quale risultato asseccato da questa travagliata esperienza politica. Cioè, alla fine è stata fatta questa apertura a sinistra, quindi c'è poco da dire, rischiosa, rischiamo di dare... Vi ricordate, poi c'è il famoso momento in cui Papa Roncalli incontra la Dubai, il genero di Khrushchev. Ci sono le elezioni politiche nell'aprile del 63, il PC prende 1 milione di voti in più, la DC perde il 4%, e l'accusa è: Papa Roncalli ha aperto le porte. Capite? Allora, questo documento era delicatissimo in questa fase, e dice: lo sforzo di allargare, come si dice ora, l'area democratica faccia cadere tanti ingiustificati diaframmi di inimicizia e sospetto verso il mondo cattolico, e consenta al sempre vivo messaggio cristiano di estendere anche a tante zone religiosamente refrattarie della società italiana il suo aperto invito ai valori della redenzione. Possano le espressioni politiche impegnate a fianco dei cattolici nella presente vicenda civile ripensare le loro premesse ideologiche. Cioè, l'incontro diventava un modo in cui, penso al Trentino e alle cooperative che non sono rosse, gialle o verdi, ma sono cooperative, a fianco dei cattolici, ripensare le loro premesse ideologiche e comprendere il bisogno di integrarne le concezioni e di elevarne la prassi ad una più autentica considerazione della realtà umana. Possono, cioè, scoprire che ciò che esse vanno cercando è vicino, è offerto in quella concezione cristiana della vita, della società, della storia, che l'insegnamento della Chiesa va predicando, senza che la Chiesa stessa, questa sconosciuta, inceppi il libero e onesto gioco dell'azione politica. Senza che la Chiesa inceppi il libero e onesto gioco dell'azione, né ambisca per sé alcun vantaggio che non sia la promozione vera del bene comune. Guardate, un documento che in quell'epoca, visto che Siri, come presidente della CEI, aveva detto parole molto più, come dire, pesanti su questa apertura della DC verso sinistra, poi a sinistra. Questo soltanto per dire che ci aspetta qualcosa di nuovo. Come evitare che adesso noi facciamo una bella discussione tra allenatori, in cui ognuno appunto dice la formula 4-4-3-3-4, ma che ci concentriamo su cosa stiamo giocando? Comincio io e do 4 suggerimenti di metodo. Primo suggerimento di metodo: cosa stiamo facendo per la formazione alla dottrina sociale della Chiesa? Cioè, raccontiamoci molto sommariamente, diciamoci: sto facendo questa cosa. Criticità, cioè, ho fatto una scuola di dottrina sociale, è durata 2 anni, è chiusa. Oppure l'ho appena ricominciato, oppure l'ho fatta ma era troppo di sinistra, troppo di destra e metà non ha partecipato. Cioè, cosa stiamo facendo noi oggi nei circoli della dottrina sociale della Chiesa? Quali attività di formazione? Primo elemento. Secondo, cosa facciamo per soggetti singolari? Cioè, cosa facciamo per gli imprenditori? Facciamo delle attività per gli imprenditori? Cosa facciamo per i giovani? Facciamo attività per i giovani. Cosa facciamo per le famiglie? Cosa facciamo per i politici? Io ho assistito a Verona qualche tempo fa ad un incontro che non mi era capitato mai di vedere in altre diocesi, dove una certa persona, attorno a un tavolo, aveva i tre deputati di sinistra e i tre di destra, cattolici, di quella stessa collegio elettorale, in una giornata di ritiro spirituale. Si riesce a fare queste cose con i politici sul territorio? Ultimo, cosa si fa per i preti? Io sono preoccupato per i preti, perché penso che uno dei motivi di questa confusione ideologica, io mi sono permesso di coniare un'espressione di cui vado fiero, l'ho depositato al copyright alla SIAE, e l'espressione è catto confusi, che una volta c'erano i catto comunisti, i clerico fascisti, i cattolici, sono i catto confusi, dove c'è una confusione tra la catechesi che ascolto la domenica e le cose poi che penso, perché non ho una coscienza sociale, che è drammatica. A questa catto confusione penso, lo dico con umiltà e con sommessamente, collaborino, coprino molti sacerdoti. E mi torna utile, visto che ho Pennisi a fianco, una citazione di quella diciamo discorso che lui aveva citato all'inizio, fatto sui seminari da Sturzo, che riletto oggi fa veramente impressione. Purtroppo penso che sia verissimo. Io sono reduce, mio fratello è diventato da poco direttore della CEI dell'ufficio famiglia, e la prima cosa che ha fatto è un incontro su famiglia e bene comune tra ufficio famiglia e ufficio pastorale sociale. Quindi ho visto con i miei occhi, diciamo, il materiale umano di cui oggi la Santa Madre Chiesa può disporre, e mi sono un po' venute le mani nei capelli. Allora, sentiamo questa frase che dice Sturzo: si metta il chierico in segregazione completa, si faccia sì che non conosca nulla di civiltà, di progresso, di scienze, di nuovi libri, di politica, di partiti, di relazioni economiche, di aspirazioni popolari, di liberalismo, di socialismo, di democrazia cristiana, di opere dei congressi, di lotte amministrative, e si avrà o il prete che pensa solo alla benedizione e al predicozzo a pochi fedeli, o, per reazione violenta, l'Alex Zanotelli di turno, il prete che senza criteri si è sbalzato nel vortice della vita moderna col pericolo di perdere. In ogni caso sarà chi, entrando nella vita attiva, senza tradizioni vive né adeguata educazione, senza palpiti, senza idee, si troverà disorientato, impacciato, inadatto. Scriverà il giornale come la predica, crederà il Comitato d'Azione Cattolica un seminario, la sezione giovane una camera di alunni, e finirà per portare nell'ambiente delle associazioni cattoliche un piccolo mondo antico che si potrebbe chiamare l'anticamera della sacrestia. Ecco, noi abbiamo bisogno anche di preti sociali, tra virgolette, che nella tradizione, penso a Verona, penso a Don Mazza, penso a Don Calabria, c'è cioè una grande tradizione cattolica di questi sacerdoti, che siano in grado di formare. Quindi il mio suggerimento a voi adesso nella discussione, piuttosto che discutere le mie povere riflessioni, è fare una specie, come diceva prima Adriano, di riflessione collegiale. Abbiamo circa un'ora a disposizione, in cui mettiamo in comune il che fare alla luce di quello che abbiamo fatto.